Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Questa settimana, una settimana nera, quella che sta passando, carica purtroppo di tragedie sul lavoro, di vite spezzate che proveremo anche a ricordare nel corso di questa puntata insieme ai nostri ospiti e insieme anche a voi. Come sempre vi ricordo i nostri contatti per intervenire in diretta al 331-6214013 per gli sms oppure diretta @popolarenetwork.it. Questa sera partiamo dalla storia di un lavoratore che abbiamo incontrato in Camera del Lavoro a Milano. Il suo nome è Omar. Omar è un operaio che lavora in un'azienda metalmeccanica che occupa circa 30 dipendenti e produce ferro in provincia di Milano. Lui non è dipendente diretto di questa azienda, lavora lì con un contratto di somministrazione a tempo determinato. È uno dei tanti lavoratori interinali mandati dalle agenzie. Il 24 febbraio Omar sta svolgendo il suo lavoro e un collega che sta guidando un muletto chiede a Omar di dare una mano, agganciare un sacco che contiene scarti ferrosi alle forche del muletto. L'operazione dura pochi secondi, ma in quel momento il collega muove le forche mentre Omar ha la sua mano ancora salda alla presa della maniglia del sacco. Insomma, si procura una ferita profonda al dito della mano destra. Nulla di grave, fortunatamente. Tutto si svolge sotto gli occhi del titolare di questa azienda. Il datore di lavoro accompagna Omar all'infermeria che c'è all'interno dell'azienda, ma capiscono che deve andare al pronto soccorso perché non basta un cerotto. E allora lì il datore di lavoro ha un lampo di genio e dice ad Omar: «Mi raccomando, di che ti sei fatto male a casa tua, non qui in azienda». Omar ascolta quelle parole che rimbombano nella sua testa e lo accompagnano mentre esce da solo dall'azienda e si dirige al pronto soccorso. In sala d'attesa quella frase: «Mi raccomando, di che ti sei fatto male a casa tua». Continua a sentirla nella sua testa. Omar ha lavorato per tanti anni presso la Iveco, azienda strutturata e anche sindacalizzata, e non ha mai sentito dire una frase del genere. Quindi Omar racconta tutto al medico del pronto soccorso, dichiarando che si è fatto male durante il lavoro in azienda. Quindi denuncia l'infortunio. Questa vicenda non è una eccezione, purtroppo, è una delle tante che sentiamo quotidianamente. Omar, quando ha raccontato la sua storia, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: «La ferita più dolorosa, più grave, non è stata la ferita alla mano, ma le parole che il titolare ha pronunciato. Mi hanno fatto male. Questo non è giusto», mi diceva.
Hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene. Noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. La 1100, la 1100. La catena, un bicchiere di vino buono, ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna, fai l'amore, sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata.
Ecco, il racconto di Omar e la canzone di Rino Gaetano ci introducono al tema che vogliamo affrontare e vi proponiamo questa sera. E lo facciamo con un ospite che è già collegata con noi al telefono, che è Silvia Simoncini della FIOM CGIL Nazionale. FIOM CGIL, sindacato che organizza i lavoratrici e lavoratori metalmeccanici. Buonasera Silvia.
Buonasera, grazie dell'invito.
Ecco, grazie a te per essere qui con noi. Intanto ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che se sono lavoratrici, lavoratori metalmeccanici, insomma, e volete farvi sentire, far sentire il vostro pensiero, come sempre i contatti 331-6214013 per gli sms oppure diretta @popolarinetwork.it per le mail. Dunque Silvia, dicevamo, intanto la canzone di Rino Gaetano magari è un po' datata, ma intanto chi sono i lavoratori metalmeccanici?
Beh, i lavoratori metalmeccanici sono oggi una varietà ampia di soggetti. Abbiamo, diciamo, quelli che nell'immaginario collettivo vengono subito identificati come metalmeccanici, quindi lavoratori della siderurgia, dell'automotive, ma abbiamo tutto il mondo dell'informatica, delle installazioni telefoniche, delle produzioni di macchinari di altra natura, della microelettronica, dell'indotto dei petrolchimici, quindi diciamo rappresentano un po' la spina dorsale del sistema industriale del nostro paese.
È quindi un mondo variegato, complesso, che stiamo parlando grosso modo di più di 2 milioni di lavoratori e lavoratrici?
Sì, all'incirca sì, sono 2 milioni di lavoratori tra la grande industria, la piccola e media impresa e il mondo dell'artigianato.
Ecco, Silvia, tu hai la delega salute e sicurezza e non è solo questo il motivo che ci ha condotto appunto a te, però appunto la nostra trasmissione si occupa di questo e poi arriveremo anche al perché vorremmo e vogliamo affrontare questa sera con te, approfondire quello che è il mondo dei lavoratori e delle lavoratrici metalmeccaniche. Però questa settimana, dicevo all'inizio, una settimana veramente dura, tragica. Tanti episodi, tanti infortuni con anche una fine tragica per i lavoratori coinvolti riguardano proprio lavoratori metalmeccanici. Poco fa al Metro Regione abbiamo sentito appunto la tragica evoluzione che ha avuto l'infortunio che si è svolto a Carugate, Federico Ricci, che un lavoratore che stava facendo manutenzione a un ascensore per un'azienda del Bresciano e era un artigiano, tra l'altro, quindi in appalto per questo tipo di attività stava svolgendo manutenzione straordinaria all'impianto e purtroppo il contrappeso l'ha colpito e lui purtroppo oggi abbiamo avuto la notizia della sua morte. Ma abbiamo avuto anche giorni scorsi Daniel Tafa, che è stato trafitto da una scheggia incandescente, aveva appena compiuto 22 anni a Maniago, in provincia di Pordenone, ed era un operaio metalmeccanico anche lui. Su questo caso poi ci sono già 4 indagati. Una cosa che fa riflettere è che tra i 4 indagati c'è questa professionista che aveva certificato il macchinario che poi è esploso, che è una professionista, una dottoressa, la dottoressa Rosanna Vaccari, che sembra abbia 83 anni. Insomma, qualcosa che fa riflettere di per sé. Ecco, insomma, elementi che in qualche modo, venendo al tema della salute, della sicurezza che lavoratori e lavoratrici anche del settore metalmeccanico vivono, nelle storie che quotidianamente viviamo, ci fanno insomma pensare al fatto che è necessario fare qualcosa di più. E il contesto dove fare qualcosa di più, per esempio, è l'occasione del rinnovo contrattuale, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Tant'è vero che la nostra piattaforma aveva, come dire, in nuce l'idea di avere il tema della salute e sicurezza, di avere quel tema come tema centrale. C'era una richiesta importante di aumento di ore delle attività a disposizione per gli RLS, perché è vero che diciamo l'RLS è una figura centrale, ma le agibilità devono essere sicuramente ampliate rispetto a quelle che ci sono ora, e quindi abbiamo chiesto un maggior numero di ore per consentire un maggior controllo in tutti i luoghi di lavoro. Abbiamo chiesto di rendere obbligatoria una parte di un istituto che già esiste, che sono i break formativi, che servono appunto per fare dei focus specifici per gruppi omogenei di lavoratori sulla salute e sicurezza, sui mancati infortuni e su quelle che sono le innovazioni introdotte dall'azienda. C'è un protocollo già esistente che noi intendiamo rafforzare, che vede l'impegno di Finfiom e Wilm e di Federmeccanica anche tramite un'indagine fatta insieme all'INAIL per capire qual è la dinamica degli infortuni nel settore, ricerca che ci ha già restituito un'indagine sul quinquennio 2018-2021 e che ci consegna un dato che in qualche modo diciamo noi avevamo già, ma che è confermato da un ente pubblico, e cioè che nel mondo metalmeccanico, nello specifico, l'incidenza maggiore di infortuni l'abbiamo nelle aziende non sindacalizzate, nelle aziende piccole o piccolissime che spesso agiscono in appalto e in subappalto, insomma in tutte quelle realtà dove il lavoratore si trova in una condizione più fragile e di maggior solitudine. Questo non toglie che purtroppo vicende anche drammatiche abbiano luogo in aziende più strutturate, però il dato che ci viene dato è assolutamente questo. Più si riduce la dimensione dell'azienda, più il rischio di infortunio diventa grande, meno è presente l'organizzazione sindacale, il sindacato e i suoi RLS, più l'incidenza degli infortuni diventa un'incidenza importante.
Certo, ecco, dicevamo, siamo in fase di rinnovo contrattuale e qual è la posizione in campo? Perché? Perché domani, tra l'altro, vi siete costretti a aver dichiarato sciopero per 8 ore, quindi in tutto il settore, perché c'è uno stallo.
Sì, io ricordo, domani c'è uno sciopero di 8 ore articolato a livello provinciale in tutta Italia, ma in realtà i lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche hanno già fatto 16 ore di sciopero per una posizione inaccettabile e incomprensibile avuta da Federmeccanica ed Assist, alla cui si aggiungono oggi con lo sciopero di domani i lavoratori di Union Meccanica, perché anche quel tavolo è stato fatto saltare. La nostra posizione è quella di tornare a discutere di quelle che sono le richieste e le rivendicazioni dell'organizzazione sindacale, a partire tra le altre cose anche proprio dai temi legati a salute e sicurezza. La posizione delle nostre controparti è, diciamo, una posizione quasi politica, perché ci hanno presentato una loro piattaforma che non dava in realtà formali risposte a quelle che sono state le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, perché io ricordo e ci ricordo che la nostra piattaforma è stata votata favorevolmente dal 98% dei lavoratori metalmeccanici. E rispetto alla piattaforma che ci è stata presentata in assenza di risposte, ci troviamo nella condizione di dover fare domani ulteriori 8 ore di sciopero, nella speranza di portare Federmeccanica, Assistal, ma anche Unionmeccanica a più miti consigli. Ecco.
Ecco, appunto, poi ritorniamo sui temi specifici della salute e sicurezza, e perché quello, le tue parole in qualche modo ci portano anche un po' a necessariamente allargare lo sguardo. E, chiaramente tu hai già accennato alla vostra piattaforma, che è unitaria, che è
Sì.
FinFionUnion, esatto,
Sì,
e che
anche lo sciopero è unitario, quindi
esatto,
diciamo
appunto, che in questo periodo è comunque una questione
una
importante.
grande ricchezza e forza per i
Esatto,
lavoratori metalmeccanici, assolutamente.
è una questione importante e non scontata. Ecco, però allarghiamo un po' il tema, perché chiaramente il rinnovo di un contratto non riguarda solo alcune delle sue parti, che sono quelle normative, quelle dei diritti, come quelli appunto in ambiente, salute e sicurezza, perché poi voi, ecco, aggiungete, che è una specifica non solo vostra, ma particolarmente vostra, del tema della salute e sicurezza, che deve essere legato anche all'ambiente, giusto? Come rivendicazione.
Assolutamente sì, come rivendicazione assolutamente sì, diciamo quella parte è già normata nel contratto e anche lì è richiesto un rafforzamento delle agibilità sindacali.
Ecco, ma ragionando più in senso più completo. Il rinnovo di un contratto, intanto il contratto collettivo nazionale, c'è qualcuno che in qualche modo sembra quasi volerlo destrutturare, cioè relegare a cosa ormai non più utile, perché non svolge più la sua funzione. È così, secondo te?
No, io penso assolutamente il contrario. Mai come in questo momento storico noi abbiamo bisogno di contratti collettivi nazionali perché sono l'unico strumento di equità nel mondo del lavoro e diciamo l'unico strumento che ci consente di coprire il maggior numero di lavoratori possibili appunto di diritti e di tutele e anche di ridistribuire in maniera diciamo equa quelle che sono le risorse e gli aumenti salariali. Guarda, io a dimostrazione di ciò che sto dicendo, noi recentemente abbiamo presentato uno studio sulla disparità salariale di genere, prendendo un campione molto importante di aziende e che ricopre anche un campione molto importante di lavoratori perché erano circa 450.000. Ecco, quella ricerca fatta su documentazione fornite dalle aziende dimostra proprio quanto è indispensabile il contratto collettivo nazionale, perché laddove si applica il contratto, la disparità diminuisce in maniera sostanziale rispetto alla media nazionale, che aumenta invece laddove ci sono le elargizioni unilaterali da parte delle imprese. E questo meccanismo esploso vale per tutto il contenuto del contratto collettivo nazionale.
Certo. Allora, andiamo con un brano e poi torniamo un attimo a ragionare insieme su un'altra parte del contratto collettivo, che è chiaramente anche la risposta all'impoverimento dei redditi. Ritorniamo a breve.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go.
committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain gang, you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady, Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving.
Ecco, torniamo con la nostra ospite Silvia Simoncini della FIOM CGIL Nazionale. Intanto Luca, iscritto FIOM, ci scrive: focus sugli aspetti di sicurezza e salute, grazie. Ci ritorniamo, non abbandoniamo il tema. Dicevamo prima, mettiamo appunto un po' una fotografia sul tavolo completa. Anche l'aspetto della retribuzione può in qualche modo fungere anche da deterrente e prevenzione rispetto a alcuni aspetti della salute e sicurezza in alcuni contesti lavorativi. Perché leggevo dei dati, Silvia, intanto uno su tutti c'è arrivato da Lilo, no, recentemente, che c'è, sì, un impoverimento dei dati
dell'8,7, se, esatto, non ho letto male.
Esatto, cioè siamo tornati indietro rispetto al 2008, quindi ancora, sì, peggio del 2008. Però rispetto alla fotografia proprio delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici, il costo di lavoro orario rispetto alla media europea, il nostro è tra i più bassi, quello italiano, no? Perché altri paesi, vedevo, hanno, tipo la Germania e la Francia, un costo medio orario più alto. Anche qui, quali sono, diciamo, le posizioni nella fase di rinnovo contrattuale?
Beh, noi sul contratto abbiamo chiesto un aumento di 280 euro. E questa è la richiesta, diciamo, di aumento salariale per la vigenza contrattuale prossima, quindi 3 anni, con il mantenimento del modello attuale, che prevede però anche una clausola di salvaguardia e quindi il recupero dell'ITCANEI nel caso in cui l'inflazione, come tra l'altro si è realizzato negli anni 23 e 24, dovesse essere, diciamo, più alta, dovesse produrre un risultato più alto di quello che è l'aumento contrattuale previsto. E questo, diciamo, è lo scoglio prioritario che abbiamo incontrato nel confronto con la controparte. La risposta rispetto alla nostra richiesta è stata sostanzialmente, anzi hanno usato un termine specifico, ci hanno detto che abbiamo presentato una piattaforma deviata rispetto alle regole e che per loro, diciamo, basta ed è più che sufficiente per garantire il potere di acquisto dei lavoratori mantenere semplicemente la clausola di salvaguardia senza immaginare di poter fissare una cifra fissa di aumento. Ecco, per chi capisce un po' di andamento dei tassi di inflazione e dei tassi di prezzi, sa che cedere su una proposta del genere, quindi su una proposta di federmeccanica di questa natura, vorrebbe dire in realtà programmare non solo un mancato aumento, ma nel tempo anche una riduzione dei salari dei lavoratori e dello stesso potere di acquisto.
Certo.
Quindi diciamo questo è e rappresenta lo scoglio, uno degli scogli centrali del confronto che abbiamo avuto e sospeso con Federmeccaniche ed Assystall.
Ecco, infatti proseguendo.
E, mi,
Sì.
e, e il contratto dei metalmeccanici, tra l'altro, è un contratto che in virtù di questo meccanismo ha anche recuperato, diciamo, una parte importante del salario perso, perché nella scorsa vigenza c'è stato un aumento complessivo di 311 euro, nella consapevolezza di tutti, però, che non è riuscito a riconsegnare in mano ai lavoratori l'effettivo potere di acquisto, visto i costi attuali.
Ecco, leggevo appunto su delle pubblicazioni che ho trovato della FIOM, invece il valore aggiunto per ora lavorata è un dato interessante secondo me, perché lì siamo invece sopra la media europea e notevolmente sopra, cioè.
Sì, questa è un'indagine che abbiamo fatto noi e che era la base della nostra richiesta economica nel rinnovo del contratto, cioè il valore aggiunto su ora lavorata è veramente molto più alto della media europea e non trova rispondenza nella ridistribuzione degli utili delle imprese,
Che sono stati notevolmente alti in questi ultimi anni,
che
cioè.
sono stati notevolmente alti, che noi riusciamo a recuperare in parte nelle aziende che hanno una contrattazione di secondo livello, per noi però resta il perno del primo livello di contrattazione. Deve
Certo.
essere quello lo strumento che ridistribuisce la maggior massa salariale.
Ecco, tornando poi appunto alla sollecitazione che Luca, l'ascoltatore, ci faceva di tornare sui temi propri della trasmissione uscita di sicurezza, tu appunto accennavi intanto l'agibilità degli RLS, cioè aumentare le ore di,
Ore.
ecco, che quindi significa laddove chiaramente il rappresentante o i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza sono presenti, aumentare la possibilità di supervisionare, di controllare nei luoghi di lavoro. Quindi questa è sicuramente uno degli attori della prevenzione più importanti che ci possono essere all'interno dei luoghi di lavoro. E accennavi anche al fatto dei break formativi. Magari cosa scontata per chi è un metalmeccanico e diciamo, si occupa magari del tema da tempo. Cosa si intende per break formativi?
Per break formativi si intende un pacchetto di ore di formazione da poter utilizzare per fare dei focus specifici sui rischi, non solo, perché noi quando parliamo di salute e sicurezza parliamo sempre, diciamo, prevalentemente della parte infortunistica.
Certo.
La tutela è doppia, c'è la sicurezza sul lavoro, ma c'è anche la salute, quindi diciamo di focus specifici per rimuovere e per individuare tutte quelle che possono essere le fonti di pericolo mentre si svolge l'attività lavorativa, ma anche per individuare e rimuovere tutte le fonti che mettono a rischio la salute e che quindi generano poi quelle che sono le malattie professionali di cui noi ci accorgiamo a distanza di diversi anni da quando c'è l'esposizione, diciamo, a quel fattore di rischio. I break formativi al momento sono a disposizione delle parti, già dall'ultima tornata contrattuale. La richiesta che noi abbiamo fatto su questo contratto è di rendere una parte di queste ore obbligatoria per incentivare di fatto e obbligare da un lato anche le imprese a mettere in campo e ad utilizzare questo strumento, perché senza la formazione e la conoscenza è molto difficile fare una corretta prevenzione.
Ecco, appunto leggevo nella piattaforma che si richiede poi proprio il break formativo di intensificarlo, cioè a valle di infortuni o dei mancati infortuni, di attivare comunque il break formativo in tempi stringenti, quindi non
Sì,
diluito.
assolutamente.
E questa è
Perché
un'altra.
l'immediatezza dell'intervento rende anche l'informazione più cogente a quello che è realmente successo all'interno dell'azienda. io sentivo in apertura della trasmissione la storia di Omar.
Sì.
Ora, la storia di Omar è una storia che potrebbe replicarne tante altre. Esiste anche una dissuasione da parte del sistema imprese a denunciare gli infortuni quando fortunatamente non sono così gravi e quindi possono essere camuffati con altro. Ecco, anche la tempestività di intervento dei break formativi e degli RLS ci mette nella condizione di recuperare, laddove ovviamente ci siamo, anche questi fenomeni di dissuasione che le imprese spesso tendono a mettere in atto.
Certo. Sì, poi la storia di Omar accennava anche al fatto della sua condizione di somministrato, che è una delle
Quello è un altro
condizioni,
tema.
ecco, che ha a che fare molto con la
Quello
precarietà, insomma, anche nel mondo della
ha a che
metalmeccanica.
fare con la precarietà nel mondo della metalmeccanica, ma spesso anche ad una più alta esposizione ai rischi legati a salute e sicurezza, perché la minaccia sottostante che c'è sempre quando abbiamo fenomeni di precarietà è che se la prestazione non è ottimale, quindi non è rapida, non è veloce, non è come la vuole l'azienda, e tu quel posto di lavoro oggi ce l'hai, ma domani potresti non averlo più. Quindi c'è una spinta, a volte esplicita, a volte un po' meno esplicita, ma comunque esistente, a fare delle cose in modo spesso anche non corretto, per guadagnare tempo e quindi per far guadagnare sempre più l'impresa. Stesso fenomeno che si genera negli appalti e nei subappalti, dove il dato degli infortuni sale in maniera importante. Sale per tante ragioni. Una di queste è che nelle gare al massimo ribasso, una delle cose su cui si tende a risparmiare è proprio la salute e sicurezza. L'altro è un po' come è successo purtroppo nel cantiere di Esselunga a Firenze, che non si rispettano i tempi corretti di lavorazione, cioè nei luoghi dove c'è interferenza di più lavorazioni ci dovrebbero essere codificati anche i tempi e non si rispettano perché una società in appalto prima sbriga la sua attività in un cantiere e prima riesce ad andare magari in un altro cantiere e quindi ad ottimizzare i costi e i guadagni.
Certo. Allora, prima di passare poi, io ti chiedo se intanto puoi restare qui con noi per completare il quadro e poi accennare a un altro piccolo tema che riguarda non solo i metalmeccanici e le metalmeccaniche, ma in generale un po' il tema dei referendum, che comunque incrocia anche
Assolutamente.
esatto. Prima di passare come dire, a quello che siamo riusciti a recuperare ieri dalla voce di una segretaria della Fillea che come dire, ci ha raccontato quello che è accaduto in Centro Italia. Ci fermiamo un attimo per un brano e ritorniamo subito.
Da bambino giocava sopra i marciapiedi e la gente gli diceva: uè, la mani dai via! Adesso c'è la tessera del partito, compra il giornale tutti i giorni, mio nome ha finito. La mattina va a strillare al collocamento, tanto sta che è venuta per poco e niente. Yeah.
dall'ore dietro di senza far rumore. Lasciatelo parlare, tante cose da dire, ha capito che la lotta non deve finire, sta alzando le mani verso il sole, cerca di calore, in cerca di calore.
Come dicevo prima, ieri abbiamo raggiunto Elisabetta Mascarri della Fillea CGL perché purtroppo Umberto Rosito, un operaio edile 38enne, è stato travolto da un tir sull'autostrada A1 e il tutto è accaduto martedì 24 marzo. Umberto era dipendente di una ditta incaricata di effettuare lavori di manutenzione in autostrada, è stato investito e ucciso da un mezzo pesante in transito. E quindi ascoltiamo insieme a Silvia le parole di Elisabetta Mascarri della Fillea CGL.
Ieri purtroppo c'è stata un'ennesima tragedia sul lavoro, un operaio di 38 anni, un padre di famiglia di 38 anni ha perso la vita a seguito di questo incidente, che incidente, una tragedia. Il lavoratore stava allestendo il cantiere stradale, tra l'altro diciamo che è una ditta che noi conosciamo bene, una ditta del territorio orvietano. Il lavoratore era un lavoratore in regola e era stato tra l'altro stabilizzato da poco in questa ditta, ma insomma ci lavorava da diversi mesi. Purtroppo un auto articolato lo ha investito mentre stava allestendo il cantiere stradale. Il cordoglio di tutti i lavoratori, di tutti noi, siamo rimasti diciamo di stucco, anche perché era un nostro iscritto e lo conoscevamo bene. Il pericolo, come dire, il rischio sarebbe notevolmente ridotto se fosse possibile non diciamo evitare la percorrenza delle strade nei momenti in cui il cantiere si svolge. Naturalmente questo è molto complicato da fare, parliamoci chiaro, è complicato perché in alcune arterie in particolare bloccherebbe l'attività. Quindi è evidente che tenere insieme le due questioni, cioè lo svolgimento del traffico e il cantiere, non è una cosa sicuramente semplice. Però io credo assolutamente che non sia più possibile che muoiano le persone perché vanno a lavorare, e soprattutto perché vanno a lavorare, no, in un cantiere che di per sé stesso aveva messo in atto tutto. Poi la magistratura ci dirà, ma da quello che risulta dai primi accertamenti dovrebbe aver messo in piedi tutta, diciamo, quello che era in chiaro per la sicurezza, per le normative sulla sicurezza. Quindi è evidente che non sono sufficienti, è necessario approfondire. Io credo che su questo vada fatto un tavolo specifico sui cantieri stradali, in questo caso era autostradale, ma insomma non è che cambia molto. Va fatto un tavolo specifico e va soprattutto poste in essere misure di prevenzione per evitare che queste cose accadano. Qui parliamo di un cantiere che estendeva la segnaletica per il cantiere, stavano stendendo la segnaletica, quindi stavano iniziando il cantiere, quindi il problema però è a monte. Dopodiché c'è sicuramente anche una questione relativa alla sicurezza stradale, ai viaggiatori, a coloro che conducono i mezzi, che ecco, l'attenzione probabilmente non è così alta, quindi bisogna sicuramente anche qui aumentare i livelli di prevenzione. Intanto l'Umbria era la regione dove scatenato il cosiddetto DURC di congruità. Noi il DURC di congruità ce l'abbiamo dal terremoto, in Umbria ci fu il terremoto nel 1997, quindi è dagli anni 2000 che c'è il DURC. Ora è esteso in tutta Italia dal 2021 con una legge nazionale fortemente voluta dalla Fillea Nazionale, lo dico, e fortemente voluta da tutti noi. Chiaramente, diciamo, noi continuiamo, questo non è sufficiente ovviamente, però il DURC ha permesso sicuramente di una grande attenzione alla regolarità dei cantieri, tanto che nella ricostruzione di quel terremoto, quella del 1997, considerate che non c'era stato nessun incidente mortale. Abbiamo da poco sottoscritto un protocollo con le associazioni datoriali proprio su legalità e salute e sicurezza. Stiamo cercando di estendere questo protocollo alle stazioni appaltanti, in particolare quelle che si operano di piano nazionale di ripresa e resilienza. Per tutte quelle opere non è sicuramente sufficiente, serve un'azione importante da parte della regione, a cui noi abbiamo chiesto un tavolo appunto sul tema di salute e sicurezza, soprattutto sui cantieri tutti, stradali e non. E devo dire, diciamo, che da questo punto di vista abbiamo avuto una prima convocazione con questa nuova giunta, perché la giunta precedente non ci aveva proprio considerato. L'infortunio, come vi dicevo, è successo nella zona del Ternano. Questa sera era già prevista una fiaccolata a Terni proprio per il gravissimo incidente che è successo nell'acciaieria qualche giorno fa con la morte di un lavoratore. Purtroppo oggi questa fiaccolata assume un valore ancora più intenso con la morte di quest'altro, diciamo, collega, di quest'altro lavoratore. E quindi la fiaccolata di stasera, promossa da tutte e tre le organizzazioni sindacali, tenere alta l'attenzione sull'argomento. Noi non vogliamo che questo argomento sia un argomento solo estemporaneo e fra qualche giorno se ne dimenticano tutti. Noi tutti i giorni rivendicheremo la necessità di fare di più, e siamo in campo perché noi abbiamo proposte in merito e vogliamo che ci ascolti sia la politica sia le associazioni imprenditoriali.
Ecco, questa era la voce di Elisabetta Mascari della Fillea CGIL. Ieri, Silvia, tu eri lì con i cittadini, i lavoratori alla fiaccolata, giusto?
Sì, sì, ecco. Ero a Terni ieri sera. E ieri... per la fiaccolata per Sanderson.
Esatto, esatto, perché ieri poi siamo arrivati anche noi, diciamo così, tramite, eravamo lì a fianco a voi tramite il racconto che ci ha realizzato, il brevissimo racconto, Alessandro Rampiconi della Fion CGIL, che avevamo proprio sentito qualche puntata fa, proprio in occasione dell'infortunio mortale di Sanderson. Sentiamo insieme veramente un minuto il racconto della serata della fiaccolata di ieri sera.
Diego, sì, c'è stato un periodo che... È appena partita la manifestazione, la fiaccolata silenziosa. Come FIOM siamo un numero consistente, per la FIOM nazionale c'è Silvia Simoncini e Loris Scarpa. È partecipatissima. Adesso arriveremo in Piazza della Repubblica per un intervento di CGIL, CISL e UIL. La città ha partecipato al dolore della scomparsa del giovane metalmeccanico di 10 giorni fa. Ieri c'è stato un altro infortunio di un lavoratore edile sulla 1 a Orvieto, quindi è chiaro che la fiaccolata ha preso l'iniziativa di essere contro le morti sul lavoro in generale. Ci sono tanti colleghi di Sanderson che stanno partecipando alla fiaccolata, e con questo, diciamo, si avvia una battaglia sulle morti, contro le morti sul lavoro da Terni, che arriva in tutta Italia.
Ecco, questa era la voce di Alessandro Rampiconi, e dicevamo, ieri sera eri anche tu in mezzo a tanti cittadini e lavoratori. Il clima era appunto di una partecipazione, c'era una partecipazione in qualche modo attiva, diceva Alessandro.
Sì, c'è stata un'importante partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici dell'AST di Terni, ma anche di tutte le altre realtà produttive del territorio. C'è stata una partecipazione della città e c'è stata molta compostezza, lo diceva Alessandro, è stata una fiaccolata silenziosa. La scelta è stata quella proprio di usare questo strumento che può diventare anche assordante, un silenzio profondo di una massa di gente che attraversa una strada, in una regione che, tra l'altro, al di là di queste due tragiche morti recenti, vanta purtroppo una posizione drammatica per quanto riguarda gli infortuni e le morti sul lavoro, perché diciamo dagli studi relativi all'anno 2024, dopo la Basilicata è la seconda regione in Italia per numero di incidenza di infortuni sul lavoro, quindi è una piaga sociale particolarmente sentita in quel territorio, e lo si è capito anche dalla partecipazione che c'è stata alla fiaccolata di ieri.
Ecco, diciamo, siamo quasi in chiusura. Poi avrò, come sempre, la rubrica Difendi i tuoi diritti, ma prima di lasciarti e di liberarti, Silvia, nei giorni scorsi, proprio per la partecipazione, quindi dalla partecipazione della fiaccolata di Terni, mi veniva in mente che uno degli strumenti anche per ottenere dei risultati nelle rivendicazioni è allargare la base di partecipazione, e nel vostro caso, nella fase di rinnovo contrattuale, avete avuto anche, leggevo, una adesione di un consiglio comunale, che è quello di Reggio Emilia, no? Nella
Sì.
vostra iniziativa di lotta sulla rivendicazione e rinnovo contrattuale. È importante, insomma, che ci siano anche istituzioni, cittadini che in
È
qualche modo.
importantissimo che la comunità si faccia carico de delle questioni che riguardano il lavoro, perché riguardano tutti. Oggi riguardano i metalmeccanici, sia per quanto riguarda il rinnovo, che purtroppo in questo caso per questi infortuni ha riguardato la faticosissima vertenza portata avanti dai compagni e le compagne del terziario e dei servizi per arrivare ai loro rinnovi contrattuali, ha riguardato tantissime altre categorie, quindi diciamo il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle istituzioni e di chiunque vuole stare al fianco delle battaglie delle lavoratrici e dei lavoratori è importantissimo. Io volevo aggiungere solamente una cosa: noi come FIOM nazionale e come tutte le FIOM territoriali ci siamo dati anche delle linee guida per cercare, come dire, di far sì che anche i processi per le morti sul lavoro si realizzino nella maniera più corretta possibile, con delle indagini il più approfondite possibili. Quindi, in questo caso, come in tutte le altre morti che purtroppo si sono realizzate in questi anni, ci costituiremo parte civile a tutela dei lavoratori tutti, non solo ovviamente di chi purtroppo ha perso la vita e quindi la tutela diretta non ce l'avrà più, ma anche, diciamo, di tutte quelle persone che su quei luoghi di lavoro continuano a trascorrere ore, giornate, mesi e anni con l'incertezza di tornare a casa.
Ecco, esatto. Come dicevi, è importante perché riguarda non solo lavoratori e lavoratrici, ma riguarda tutti i cittadini anche. E tra i tanti strumenti che si possono mettere in campo, intanto lo sciopero di domani per ottenere la rivendicazione dei propri diritti, difenderli e migliorare le proprie condizioni. Quindi domani, appunto, sciopero dei metalmeccanici, 8 ore, anche a Milano. C'è l'iniziativa dalla prefettura che arriverà fino al Palazzo di Assolombarda.
Sì, ci sarò sempre io anche lì.
Ah, bene, allora avremo occasione anche lì di vedere Silvia. E in questa organizzazione chiaramente ci sono tante piazze, dicevi all'inizio.
Sì.
Ecco, e quindi avremo modo di ascoltare, di sentire il rumore giusto delle piazze dei lavoratori e delle lavoratrici metalmeccaniche. Chiaramente l'altro strumento, non abbiamo adesso il tempo di approfondirlo perché poi devo andare su un altro argomento e poi quindi ti libero, però abbiamo lo strumento dei referendum, perché dicevamo, uno dei temi, tra l'altro, dei 5 quesiti referendari riguarda proprio la condizione
Salute e
del.
sicurezza.
Esatto, e quindi l'8 e il 9 giugno c'è l'opportunità per lavoratori e lavoratrici, ma non solo, per tutti i cittadini, di cambiare il 10 giugno e attivare un percorso che può in qualche modo migliorare le condizioni di tutti i lavoratori, e nella occasione, poi soprattutto nello specifico del quesito degli infortuni in appalto, perché appunto.
Assolutamente sì.
Dimmi, dimmi.
Uso uno slogan. Sì. Il voto è la nostra rivolta, è lo slogan di questa campagna, di questa campagna elettorale, ed è importantissimo andare a votare. I quesiti, tra l'altro, diciamo, cercano di ristrutturare, restituire ai lavoratori una parte di quei diritti che nel tempo e con una successione infinita di norme peggiorative si sono visti sottrarre in questi anni.
Esatto. Silvia, allora siamo giunti in chiusura perché devo avere il tempo poi di andare sull'altro tema. Allora, intanto l'appuntamento è per tutti e tutti domani in piazza, ognuno nella sua piazza, e anche quella milanese dove ci sarà Silvia e la FIOM insieme a FIM e a Wilm.
E quindi
domani venerdì sciopero dei metalmeccanici. Silvia, intanto io ti ringrazio per essere stata qui con noi e
grazie a voi.
E ci rivediamo presto.
A presto, grazie veramente.
Grazie, buona serata. Ecco, noi, come dicevo, proseguiamo su la rubrica Difendi i tuoi diritti, che questa sera appunto tratta di un caso che è giunto anche alle cronache recenti, anche su articoli recenti, riguarda la storia di Salvatore Granata, un autista delle navette che portano appunto i turisti, i passeggeri da Malpensa e per Malpensa, e ci racconta, come sempre, Laura Chiappani, che cosa è successo e il percorso di tutela che sono riusciti a mettere in campo come patronato Inca CGL.
Questa sera, per la rubrica Difendi i tuoi diritti, vi racconto di un riconoscimento che abbiamo ottenuto per un lavoratore che fa l'autista per un'azienda che effettua servizio di trasporto dei passeggeri e dei turisti dal centro di Milano all'aeroporto di Malpensa. Cosa è successo? Questo lavoratore, a fine estate, dopo aver accompagnato i turisti a Malpensa all'aeroporto, nel rientrare in deposito ha avvertito che qualcosa non funzionava nel motore e infatti stava per portare il mezzo in officina. Purtroppo però non ha fatto in tempo, nel senso che effettivamente l'avaria che lui ha avvertito nel motore in pochissimi minuti si è trasformata in un incendio, nel senso che è proprio scoppiato il motore. Quindi lui è riuscito, anche grazie all'aiuto di altri automobilisti che appunto hanno visto che il mezzo era in difficoltà, è riuscito a uscire dal pullman, addirittura hanno dovuto forzare le porte per farlo uscire, e quindi al momento è rimasto illeso. Però cosa è successo? Che nei giorni successivi, probabilmente rielaborando l'accaduto e anche pensando al rischio che lui veramente ha subito e che altri passeggeri potevano subire se comunque il mezzo fosse stato pieno, ha sviluppato degli stati d'ansia e dell'inquietudine che sono anche sfociati in attacchi di panico. Quando è giunto alla nostra attenzione, il lavoratore si trovava in malattia, quindi lui aveva optato per un'astensione lavorativa da malattia IMSS. E nel momento in cui noi abbiamo raccolto da lui tutti i dettagli e le indicazioni di quanto era successo, abbiamo pensato che valesse la pena inoltrare la richiesta all'INAIL per riconoscimento di infortunio sul lavoro e del conseguente periodo che lui aveva come prognosi. Ed è di pochi giorni fa il riconoscimento che abbiamo ottenuto, che ci rende molto orgogliosi, perché riteniamo che ci sia una evoluzione della definizione di infortunio, nel senso che l'INAIL ha riconosciuto il periodo successivo all'evento, quindi convertendolo da malattia a infortunio. Ed è fondamentale questo riconoscimento perché acclara, si dice in gergo tecnico, cioè rende chiaro il nesso di causalità, cioè il collegamento tra l'evento che è accaduto e la manifestazione della patologia che comunque si è appunto palesata giorni dopo. Quindi tutto il periodo è stato riconosciuto come infortunio sul lavoro, quindi mettendo al sicuro il lavoratore rispetto a un superamento di comporto malattia e quindi ad una precarietà rispetto al rapporto di lavoro. E poi non da ultimo ci sarà una valutazione del danno permanente come disturbo post-traumatico da stress. Quindi questo è un grosso dato, nel senso che comunque vediamo proprio un'evoluzione da quello che poteva essere l'infortunio classico, cioè il martello che mi cade sul piede in questo momento e me lo rompe, e le conseguenze che può avere nel tempo un evento avvenuto sul posto di lavoro in occasione di lavoro, e le conseguenze appunto che si possono scatenare in un periodo successivo.
Bene, e siamo giunti anche questo giovedì al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza. Tanto, come sempre, dopo di noi c'è Live Pop, e questa sera il titolo è Palco Senza Barriere. E noi di Uscita di Sicurezza torniamo giovedì prossimo. E, come sempre, le nostre puntate sono riascoltabili, le potete trovare sul sito di Radio Popolare, su appunto la sezione trasmissione Uscita di Sicurezza, e trovate tutti i podcast delle puntate precedenti. E quindi io vi saluto e ci ritroviamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Buonasera a tutti da Stefano Ruberto. Savage fait.